questo ritiro di ottobre ha diverse tematiche, perché per noi dell'opera il mese di ottobre è un mese importante, visto che il 2 ottobre è l'anniversario della fondazione dell'opera. Accanto a questo ci sono altri temi, che sono il tema degli angeli, visto che l'opera è stata fondata per ispirazione divina il 2 ottobre, festa degli angeli custodi, e poi che tra qualche giorno, e poi che poco prima, abbiamo avuto la festa degli arcangeli San Gabriele, San Raffaele e San Michele, il 29 settembre, e poi tra poco abbiamo anche la festa, la solennità del 1 novembre e del 2 novembre, insomma, dei morti, no? Che in questo momento hanno anche un rilievo particolare, visto che stiamo attraversando questa tematica del coronavirus e del Covid. È chiaro che i novissimi, cioè l'argomento della morte e della vita eterna, c'è per forza di cose molto più vicino, sia per i parenti, le persone che conosciamo che stanno male, che sono morte, sia perché comunque in qualche modo questa cosa ovviamente può toccare anche a noi. Allora, da questo punto di vista, con questa prospettiva, io volevo leggere il Vangelo della Messa di domani. In realtà è il Vangelo della Messa di questa sera, nel senso che dal punto di vista liturgico il giorno non cambia a mezzanotte, ma cambia con i vesperi, con il tramonto. Allora dice il Vangelo: siate pronti con la cintura ai fianchi e le lucerne accese. Siate simili a coloro che aspettano il padrone quando torna dalle nozze, per aprirgli subito appena arriva e bussa. Beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora svegli. In verità vi dico, si cingerà le sue vesti, li farà mettere a tavola e passerà a servirli. E se giungendo nel mezzo della notte o prima dell'alba ritroverà così, beati loro. Sappiate bene questo: se il padrone di casa sapesse a che ora viene il ladro, non si lascerebbe scassinare la casa. Anche voi tenetevi pronti, perché il figlio dell'uomo verrà nell'ora che non pensate. Allora, Gesù qui dice una cosa molto a cui noi siamo abituati, ma molto molto bella, e cioè dice che noi, quando noi pensiamo a Dio, dobbiamo ragionare così come ragioniamo normalmente. Vi ricordate che c'è un brano del Vangelo in cui Gesù dice: perché non sapete riconoscere i segni dei tempi? Quando viene il vento dal sud, voi dite: arriva il caldo. Quando vedete le nubi, voi dite: arriva la pioggia. Quindi cosa sta dicendo Gesù? Sta dicendo che noi, quando noi pensiamo al Signore, dobbiamo ragionare, non dobbiamo meravigliarci di ragionare come ragioniamo noi normalmente. In tutte le altre religioni Dio è un Dio distante. Non so se vi ricordate, no? Se avete studiato questa cosa alla scuola media, magari, no? Per esempio, le divinità greche stanno sull'Olimpo. E invece noi, il Dio cristiano, è un Dio che viene in mezzo a noi, viene in mezzo all'uomo, viene, cammina in mezzo a noi. E quindi noi dobbiamo ragionare allo stesso modo, così come ragioniamo nelle cose umane, così ragioniamo nelle cose divine. Allora qui Gesù dice: scusate, ma se ci tenete una cosa, cosa fate? Ecco, la stessa cosa dobbiamo fare pensando alla vita eterna. E qui fa tutta questa metafora, no? Del ladro che arriva di notte, che ti può sorprendere, allora tu devi stare con appunto, i fianchi cinti e così via. Non so se queste parole del Vangelo, non so se vi fanno venire in mente un altro brano del Vangelo praticamente uguale, soltanto che è più sviluppato, quello nel quale Gesù parla delle vergini stolte e delle vergini prudenti, no? E anche lì, in quel caso, non è un ladro, Dio, ma arriva, è uno sposo che arriva, però in un'ora sbagliata, no? Lo si aspetta in un'altra ora. Ci sono delle vergini, delle ragazze prudenti che sono pronte quando arriva, altre invece che sono imprudenti. E se vi ricordate, quel brano ha una cosa strana, perché sembra che queste vergini sagge in realtà siano vergini egoiste, perché rimangono senza olio, no? Allora le altre dicono alle prime: dateci l'olio, e loro rispondono, le sagge risposero: no, che non abbia a mancare a noi e a voi, e andate piuttosto dai venditori a comprarvene. Allora dice: ma guarda, questo sta insegnando ad essere egoisti, no? Invece, adesso no, vi salto tutti i passaggi perché sennò diventa più che un'orazione, diventa una lezione. Invece, il Signore sta dicendo una cosa molto, molto importante, ed è questa: che per prepararsi alla venuta sua dobbiamo amare, ma che nessuno, oppure e che nessuno può amare al posto nostro. Cioè, per questo le vergini prudenti non possono dare l'olio. Che cos'è l'olio? L'olio non è una cosa. Certo, se fosse olio materiale, queste sono delle egoiste, no? Ma invece, siccome l'olio è la carità, è l'amore, io non posso amare al tuo posto. In questi giorni, anzi, oggi mi ha telefonato un sacerdote della diocesi di Roma, che insomma mi ha coinvolto in una situazione per cui c'è bisogno di dare una mano ad una persona che abita in questa parrocchia, nel territorio di questa parrocchia. Adesso non voglio entrare nel merito perché non voglio mettere a disagio nessuno, no? Ma è chiaro che il problema, si tratta di portare a scuola una bambina di 6 anni che non ha i genitori che lo possono, non ha nessuno che lo possono fare, quindi se non si trova qualcuno che accompagna questa bambina, questa bambina non può andare a scuola, accompagnare, andarla a prendere, no? È una cosa piccola, un po' anche cioè, piccola, però non proprio banalissima. Ed è chiaro che io la posso fare al posto di un altro. Cioè, il problema, l'opera di carità la possono fare molte persone, ma io non posso amare al posto tuo, capito? Cioè, il risultato dell'amore lo possono fare in tanti, però io non posso amare al posto tuo, nessuno può amare al posto mio. Quando noi saremo morti, quando noi saremo morti, dice San Giovanni della Croce, verremo giudicati sull'amore. Però bisogna stare attenti, perché questo amore non è quello dei baci Perugina, non è col tramonto, così due persone che si abbracciano e il sole, come mettono le persone su Instagram d'estate con le belle foto, no. Ma è, questo stiamo parlando del capitolo 25esimo di San Matteo. Qual è l'amore? È quello del giudizio universale, quello da mangiare agli affamati, da bere agli assetati, vestire gli ignudi e così via, no? Andare a trovare i carcerati. Cioè, sono le opere di carità. L'amore sono le opere di carità, però non sono soltanto le opere di carità. Mi seguite? Cioè, poi il punto è: Gesù ci dirà, ma tu hai fatto questa cosa, nel senso che tu l'hai fatta? tu l'hai fatta tu, io. Allora, come ci prepariamo noi al 1 novembre, al 2 novembre, in questo periodo di coronavirus? Ovviamente tutti noi cerchiamo di vivere queste cose fastidiose delle mascherine, tutte le varie storie, però diciamo, ci può capitare pure a me, può capitare ai miei nonni, ai miei genitori, alle persone anziane, può capitare a tutti noi. Quindi mi metto davanti alla vita eterna e cerco di rispondere a... Il Signore mi dà delle occasioni di carità, ho giorno per giorno delle possibilità di amare gli altri giorno per giorno nella vita ordinaria. Questa cosa, questo esempio che vi ho fatto, è una cosa per noi di vita ordinaria, è una cosa che riguarda il nostro territorio, la nostra parrocchia, il centro Elis, questa zona. È una cosa che può capitare a tutti noi, non è chi se la sente di partire per il terzo mondo, chi vuol andare a fare il medico senza frontiere, non è una cosa così, è una cosa che riguarda la nostra vita ordinaria. Allora, i nostri angeli, ecco, angeli custodi, arcangelo ministeriale, arcangeli San Gabriele, San Michele, San Raffaele, chiediamo questo, no? Chiediamo... Angelo custode, mi aiuti a rendermi conto delle possibilità di carità, delle possibilità di amore che io ho tutti i giorni, che moltissime volte saranno semplicemente dei gesti di cortesia, saranno semplicemente delle cose molto piccole. Per esempio, una cosa che noi oggi dobbiamo per forza limitare, che cos'è? È la prossimità. Noi dobbiamo stare distanti, adesso qui stiamo qua, dobbiamo stare un po' distanti, dobbiamo usare la mascherina, quindi noi non possiamo toccarci, non possiamo darci la mano. Cosa vuol dire? Che tutta una serie di gesti con i quali noi manifestiamo vicinanza, pensate soltanto quando in un ufficio si prende il caffè assieme, si va alla macchinetta del caffè, si prende. Questo noi non lo possiamo fare adesso. Oppure io ti do una pacca sulla spalla, ti vengo vicino, hai un problema, ti aiuto con le cose. Tutta questa dimensione di prossimità, finché non sarà risolto il problema del coronavirus, non lo possiamo vivere. Questo significa... una cosa importante, cioè significa che noi siamo tutti un po' più soli, ma non nel senso che uno dice oddio come sono solo, ma nel senso che uno, senza rendersene conto, affronta i problemi da solo. Molte volte ci si capisce meno, perché una parte importante del capire l'altro è l'empatia. Ieri, quando mi ha telefonato questo sacerdote, che non è un sacerdote dell'Opus Dei, è un sacerdote diocesano, amico mio, io quando vedo che il suo nome penso sempre, oddio, ma che vuole? Perché sono sempre grane, no? Sono sempre grane. Allora, il primo pensiero è questo. Cioè, abbiamo tutti uno scalino da affrontare, perché guardate... La carità è disordinata. Allora, noi nell'opera diciamo sempre una cosa, diciamo sempre che dobbiamo vivere la carità ordinata. Che cos'è la carità ordinata? E ovviamente, voi pensate, se vostra moglie desse da mangiare ai clochard, ai barboni, ma non desse da mangiare a voi, dice, c'è qualcosa che non funziona, no? Quindi, la carità ordinata vuol dire che c'è una gerarchia, cioè che prima ci sono delle persone a cui noi dobbiamo voler bene. Io sono dell'Opus Dei, prima che ai detenuti delle Bibbia devo pensare alle persone dell'Opus Dei. Bene. Però, detto questo, come principio, bisogna avere chiaro che le occasioni reali di amare gli altri a noi, cioè sono disordinate, nel senso che ci scombussano sempre un po', ci complicano sempre un po' la vita. Io conosco tanti ragazzi, tante ragazze che fanno magari tanto, tanto bel volontariato, no? Sabato pomeriggio, dalle 3 alle 5, vanno a portare il minestrone o non so che cosa, ai barboni della stazione Termini, bellissima cosa. Poi, finito quelle due ore di carità, nella vita quotidiana, però magari sono burberi, bruschi, non sono disponibili, non hanno voglia di alzare, a tavola, nelle piccole cose, della stare ad ascoltare, nelle persone noiose. Perché? Perché noi abbiamo i nostri programmi. Allora noi dobbiamo chiedere agli angeli, l'Opus Dei è questo, noi dobbiamo chiedere agli angeli custodi, dobbiamo dirgli, svegliami nella carità. Allora l'angelo custode non è che serve per trovare soltanto il parcheggio, che è un problema adesso di noi, per noi anche che via Cortina, anche sempre piena di macchine, è comunque un problema, no? Cioè noi dobbiamo, non è che, come posso dire, l'angelo custode non è Aladino che uno strofina la lampada e viene fuori l'angelo custode che ti fa trovare il cellulare che non trovi più, ti trova il parcheggio, ti fa tornare in mente i numeri, l'onomastico, il compleanno di tua nonna che se te lo dimentichi tua moglie ti caccia di casa. Ecco, non è soltanto per le cose banali. Perché a cosa sta a cuore l'angelo custode? Perché l'angelo custode? Che cosa custodisce? Cioè, custodisce la nostra vita perché noi andiamo in paradiso. Come si va in paradiso? No? Venite, benedetti al Padre mio, ricevete in eredità, perché ho avuto fame, parabà, parabà, no? Quegli altri, via, lontano da me, ho avuto fame e non mi hai dato da mangiare. Allora, la risposta è interessante, tutti e due, questi gruppi di persone, vabbè, i cattivi dicono, ma quando? Non ti abbiamo mai visto? E allora Gesù risponde, no? Quando non l'avete fatto uno di questi miei fratelli più piccoli, non l'avete fatto a me. Bene. Però la cosa interessante è che anche i buoni, ma dicono, ma quando? E allora Gesù dice, quando l'avete fatto uno di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. Cioè, è interessante il fatto che essere buoni dà un'abitudine alla bontà, per cui deve diventare semplice essere buono, deve diventare semplice essere cortese, deve diventare semplice vedere una persona in difficoltà e andargli incontro e cambiare il programma, ecco, con buon senso, chiaramente, no? Quindi all'epoca di San Francesco e di Santa Chiara c'erano addirittura delle persone che diventavano, ecco, scusate, soprattutto Santa Chiara, c'erano delle persone sposate che diventavano monache di clausura, dovevano avere il permesso del marito, ma insomma una cosa un po' strana, no? Non vedo, beh, proprio sposate. Comunque, allora, questa cosa adesso non capita più, quindi con buon senso, cioè conoscendo gli ordini di grandezza, prima ci sono le persone della mia famiglia, prima c'è il mio prossimo, prima c'è il mio prossimo, sarebbe una mancanza di carità amare di più le persone lontane che le persone vicine. Però dobbiamo sapere che sempre la carità disordina. E in questo periodo di coronavirus, per vincere la nostra mancanza di empatia, cioè quell'empatia che veniva data dal linguaggio prossemico, dal linguaggio fisico, dal linguaggio, non dico dell'abbraccio, perché, ma della vicinanza, appunto, prendiamoci il caffè, sì, deve essere sostituito da che cosa? Dalle parole. Visto che noi non è che ci possiamo fare i regalini, dalle parole, o anche a volte dai gesti di servizio, ma anche dalle parole, cioè Per esempio, secondo me è arrivata l'epoca, siamo in un'epoca in cui agli amici dobbiamo dire che bello averti vicino come amico, che è una cosa che noi maschi non facciamo. Cioè, due persone maschi di 60 anni non si dicono sono contento che tu sei qui. No, noi siamo di pochi, in genere le mogli si lamentano, dice non mi dice mai ti amo. Figuriamoci, no? Se uno dice ti amo alla moglie, figuriamoci se dico a un amico ti voglio bene o meno male che ci sei tu, meno male che posso parlare con te, meno male che mi puoi aiutare, meno male che ti aiuto. Cioè, però dobbiamo verbalizzare, cioè, perché se no l'unico risultato che abbiamo è la distanza, che poi la paghiamo. La paghiamo la distanza, la paghiamo come a livello personale, perché diventiamo tutti più... Quando uno è solo diventa più duro, no? Più rigido, più volitivo, più con lo sguardo. E poi i problemi si complicano. Al giorno d'oggi nessuna cosa si può fare da sola. Per cui il primo problema da risolvere è che io devo andare d'accordo con gli altri. Ma se io tanti linguaggi che prima avevo non li posso più sviluppare, devo passare tre quarti del tempo a risolvere conflitti che si sono creati semplicemente perché non c'è empatia. Per cui, per esempio, attenzione a quegli orari della nostra giornata per cui noi non siamo mai disponibili. Cioè, non ti trovo mai. Io non posso, con mio marito, con mia moglie, con i miei figli, con i miei amici, prendere l'appuntamento. Prendere l'appuntamento, sì, l'appuntamento si può, ogni tanto, ma quando posso parlare con te? Ci sono fino dopo alle 10:30. Sì. Allora, questo uno lo fa con l'ufficio, ma proviamo ad andare un pochino più piano, proviamo a rallentare un pochino. Cioè, ecco, all'angelo custode dobbiamo chiedere questa cosa, inutile che se gli diciamo aiutami ad essere sensibile ai bisogni degli altri. Perché lui ci dirà, fai un po' meno cose. Avete presente quel famoso esempio, no? Del barattolo, in cui metti tre bocce, boom, 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 sono enormi, e ne metti tre e si riempie tutto, cioè non riesci a mettere una quarta. Allora, se invece di essere grosse fossero sabbia, fossero ghiaia, fossero sabbia, si riempiono tutti gli spazi. Noi non possiamo metterci dietro la mascherina e stare tranquilli, perché gli occhi non sono tutta la faccia. C'è la bocca, c'è tutto il volto, tutto il corpo che esprime. Ecco, allora, se vogliamo prepararci al 1 novembre, al 2 novembre, non è che vi sto augurando di morire, per carità, no? Però mettiamoci in testa che, soprattutto poi in questa epoca in cui ancora non esiste il precetto, non esiste il precetto della domenica, perché siamo in epoca, non esiste neanche, diciamo, vale ancora il discorso della confessione, dice ma io ho paura di confessarmi perché ho paura che mi viene, che mi attacco. Questo vale finché non sarà risolto la questione. Quindi vale il fatto di poter chiedere, che innanzitutto è buono di chiedere perdono a Dio. Però allora la cosa più importante veramente sono i piccoli atti di carità quotidiani. Chiediamo all'angelo custode di farceli fare. Questo è l'Opus Dei. Perché questo comporta, io qui c'ho una schedina, faccio tempo a leggerla, di San José María, che dice, vabbè, è scritto in spagnolo, io lo dico in italiano, unire il lavoro professionale con la lotta ascetica e con la contemplazione, cosa che può sembrare impossibile, ma che è necessaria. Pensa, una cosa, noi dobbiamo fare una cosa è necessario fare una cosa impossibile, no? È necessaria per contribuire a riconciliare il mondo con Dio e convertire il lavoro ordinario in strumento di santificazione personale di apostolato. Cosa vuol dire questo lavoro ordinario? Vuol dire questa cosa che ho appena detto io. Cioè, nel senso che non è fare un lavoro in cui c'è prima la benedizione, in cui, ma è proprio è un contenuto di carità. E questo contenuto di carità è, nella nostra situazione attuale, farsi carico del peso della relazione con gli altri, in cui non abbiamo l'importantissimo linguaggio della prossemica, soprattutto per noi italiani, che noi non siamo tedeschi, quindi abbiamo bisogno di far vedere che le labbra sorridono, e se le labbra non sorridono perché c'è la mascherina, dobbiamo trovare un altro modo, dobbiamo dirlo. Mi spiace, sono tanto contento che sei qui, mi spiace di non poterti sorridere. Lo so, ci fa venire la pelle d'oca, abbiamo tutti 60 anni, però ragazzi miei, fatevi la pelle d'oca e fatevi carico di sto problema, perché se no la gente si arrabbia, rimane sola, non ci si capisce e i problemi soltanto aumentano. E poi, quando moriremo, il Signore ci chiederà: sei stato amorevole, caritatevole con le persone della tua vita quotidiana, o eri una di quelle persone che per riuscirci a parlare bisogna mandargli prima WhatsApp, chiedergli il permesso, prendere l'appuntamento? Forse facciamo qualcosina in meno, forse andiamo più piano, forse ecco, per esempio, a me è una cosa che dà molto fastidio, però mi rendo conto che è necessaria, sono le lunghe telefonate. Mi rendo conto che sono le persone che fanno le telefonate, però qualche volta bisogna anche stare al telefono. Comunque, adesso poi sarà l'angelo custode a dirci come dobbiamo fare, no? E la preghiera è importantissima, come stiamo facendo adesso, stiamo facendo un'orazione, una meditazione, un ritiro, è importantissima perché abbiamo, da una parte dobbiamo riflettere un po' sulla nostra giornata, quindi uno si ferma, più che leggere, prima di leggere bisogna, leggiamo la mia vita quotidiana, oggi come sono stato, no? Riflettere su questo. E poi pregare, perché chiedere al Signore di cambiarmi, farmi essere capace di scoprire le cose belle, perché dove c'è la zizzania, il Vangelo dice che dove c'è il grano c'è la zizzania. Però ricordiamoci sempre che dove c'è la zizzania c'è anche il grano, per lo stesso principio. Siccome dove c'è il grano c'è la zizzania, dove c'è la zizzania c'è anche il grano. Quindi, quando noi vediamo che delle cose, vediamo tanta zizzania, dobbiamo fermarci e dire: dove sarà sto grano? Troviamo il grano. E chiediamo allora all'angelo custode non soltanto di trovarci, per carità, il parcheggio, ma anche di farci vedere il grano che tanto che c'è nella nostra vita.